Ti ringraziamo, Signore, di darci un tempo per ascoltare la Tua parola. Fa che non ti resistiamo, che la Tua parola penetri in noi e che il nostro cuore sia aperto. Perché nella Tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati.
La guarigione della donna curva. Luca capitolo 13 versetti 10-17. Stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che aveva uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi guarire, non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Dunque sappiamo che questo brano è inserito da Luca nella parte del Vangelo in cui Gesù viaggia verso Gerusalemme. E quindi la sinagoga, noi abbiamo visto l'altra volta la sinagoga di Cafarnao, questo dove si trovi e dove fosse questa sinagoga non è ancora precisato. Ci sono oggi delle ricerche, degli scavi archeologici che hanno portato alla luce come erano effettivamente le sinagoghe nel primo secolo. Ed è importante, stando nel senso della composizione di luogo, immaginare e sapere che conformazione questo luogo potesse verosimilmente avere. No? Quindi la sinagoga era composta da 3 stanze, un atrio, una stanza per i pasti, con i triclivi tutti intorno, le panche sui 3 lati intorno, e una stanza di preghiera e di insegnamenti. E dunque la scena e un'altra informazione, gli studiosi si dibattono, ma è possibile che nelle sinagoghe, forse a partire da questa conformazione architettonica, non ci fosse una distinzione fra uomini e donne, quindi non c'era un'ala destinata solo alle donne. E dunque, immaginando questo luogo, possiamo immaginare che il paese, la cittadina, si riunisse senza separazione fra uomini e donne, fossero tutti lì. E come possiamo immaginare questo posto, no? Non essendo descritto, di nuovo dipende da noi. In che giorno dell'anno vogliamo situarlo, che luce vogliamo dargli, che posizione geografica dare, se intorno, come il paese intorno, no? Non è descritto. Quindi nel calarci immaginiamo questa scena. E poi l'insegnamento di Gesù, un altro passaggio, quindi Luca ci dice che stava insegnando, Gesù stava insegnando. Era un forestiero, molto probabilmente era accompagnato dai discepoli. E quali potevano essere i suoi insegnamenti, no? Lasciamoci, come dire, portare dal significato e dai contenuti dell'annuncio e dalla forma, dalle parole che Gesù potesse usare verso questi stranieri per annunciare l'arrivo del regno di Dio e magari farlo in parabole. Di nuovo il testo di Luca prima introduce una parabola bellissima che è quella dell'albero che non dà frutti, e cioè il padrone del terreno che dice al suo fattore: taglialo, no? Basta, adesso occupa un pezzo del giardino o un pezzo dell'orto, è assolutamente inutile. E il fattore chiede un anno in più, no? Quindi possiamo sentire, almeno è bello sentire come Gesù aderisse a questa richiesta di concedere un anno in più, no? E forse guardasse le persone a cui insegnava dicendo: beh, non vi è così immediato capire quello che io vi sto portando e chi io sono, ma vi concedo più tempo. E mentre questi insegnamenti scorrono e destano l'attenzione, lo stupore e forse la perplessità di qualcuno, no? La diffidenza di qualcuno, Gesù osserva, lo sguardo di Gesù, possiamo immaginare che attraversa la sala e si ferma su ciascuno dei presenti, no? E possiamo immaginare e sentire il modo in cui ciascuno dei presenti viene toccato dallo sguardo di Gesù. E lì, dunque, c'è una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Ora che abbiamo composto la scena, insegna Sant'Ignazio, possiamo immaginare, situare in questa stanza, in questo luogo, questa donna e la sua presenza lì, no? Il suo essere curva e immaginare che cosa significhi per lei essere curva, quindi non poter mai, che tipo di relazione l'essere curvi e l'essere in quella posizione impone, vuol dire non poter mai guardare in faccia alle persone, guardare sempre di traverso, no? Non poter partecipare di tantissime azioni, non si dice di più. Potrebbe essere una giovane donna, una donna relativamente giovane, o potrebbe essere una donna molto anziana. Di nuovo, il testo non lo dice, ma è nel nostro sentire e nella nostra abilità e sensibilità nel sentire e nell'attribuirle delle caratteristiche che verremo portate avanti poi nel racconto, no? A seconda di come la immaginiamo, il racconto prende una piega diversa. E poi come fosse emarginata o come si fosse auto-emarginata, cioè costruire, dare una biografia a questa donna, no? Oltre il fatto che non sia lei a chiedere di essere guarita, quindi che se ne stesse in disparte, ci fa pensare che avesse in qualche modo accolto come definitiva questa sua condizione, che questa condizione la ponesse in una posizione di grande passività, no? E questo di nuovo cambia nei racconti di guarigione che abbiamo visto anche la nostra interpretazione e l'iniziativa di Gesù. Gesù prende un'iniziativa, ma che cosa vede Gesù? Quindi Gesù che aveva osservato le persone in quella stanza, e quanto più riusciamo a immaginare il suo sguardo verso ciascuno, tanto più questo sguardo va anche a costruire delle altre persone intorno, no? Magari qualcuno che vi sbiglia, magari dei ragazzini che entrano, no? E in mezzo a loro appunto questa donna. Gesù la vide, la chiamò e le disse, no? Sono una sequenza di tre verbi molto importanti, no? La vede, la chiama e le rivolge la parola. E questo ci consente anche come di dilatare questa esperienza, di dilatare questa sequenza di azioni e di immaginare che cosa provocasse in tutti i presenti e nella donna stessa. E in quel momento, a questo punto della preghiera, noi, come quanto più abbiamo visto tutto questo e ci siamo dati il tempo di costruire la scena, tanto più viene come naturale immedesimarsi in una persona specifica e prendere e leggere la scena da quel punto di vista, piuttosto che da quello di un altro, no? Piuttosto che da distanza, piuttosto come un narratore esterno. Siamo dentro la scena. Per alcuni, ad alcuni di voi potrà accadere di essere un discepolo, ad altri sapremo, lo vedremo dopo, quest'altro personaggio, di essere il capo della sinagoga, no? Ad altri una delle persone perplesse nell'ascoltare Gesù, ad altri una persona vicina alla donna ricurva o ad altri ancora la donna ricurva stessa. E queste azioni di Gesù, la vide, la chiamò e le disse, in una sorta di movimento a rallentatore diventano, si caricano di tantissime informazioni in più, no? La chiama, forse non la chiama per nome, ma come la chiama? E che cosa suscita questo chiamare proprio lei? Magari altri potrebbero essere invidiosi, no? Come questa persona da nulla, questa persona disprezzata, questa persona così umile e così umiliata dalla vita, questa persona afflitta sicuramente da uno spirito maligno, perché piegata così, chissà cosa avrà fatto, chissà come mai merita, no? Di essere così mal ridotta. E proprio a lei va l'interesse di Gesù. E questo, di nuovo, sentendo l'empatia, le risonanze e i movimenti di emozioni e di sentimenti che attraversano questa sala, dà luogo a tantissime, no? Tantissime riverberazioni, tantissime intuizioni, tantissimi modi in cui, appunto, da un punto di vista del metodo ignaziano, lo spirito può darci delle informazioni, no? E, oppure noi stessi possiamo ricevere delle informazioni su noi stessi e sul nostro approccio a questa scena in genere, magari nel nostro sentirci piegati, o magari nel ricordare dei tempi in cui ci sentivamo piegati, o magari nello stimolare la fiducia che alcune persone che sono piegate possano sollevarsi, no? E Gesù appunto le dice: donna, sei liberata dalla tua malattia. Di nuovo, tantissimi eco, no? Lei non se l'aspettava, lei non l'aveva scelto. Che cosa provoca questo sentirsi dire prima? Impose le mani su di lei. appunto immaginando di andare veramente al rallentatore, veramente privilegiare le sensazioni e le immagini che ci dicono di più, il testo non potrebbe spiegarci come, no? Richiederebbe tantissime parole, ma le mani di Gesù che toccano questa donna, in che posizione del corpo Gesù la tocca, come sono, che energia, che calore passa attraverso le mani di Gesù, no? E che calore si sprigiona nel corpo di lei. Quindi non è, cioè, l'immagine che abbiamo è un tocca e fuga, no? Cioè, c'è un aspetto immediatamente miracoloso, ma se entriamo con l'immaginazione, perché altrimenti non avremmo modo di entrare, non avremmo modo di entrare in altro modo, le mani che toccano la donna hanno, creano una gamma di fenomeni interiori e fisici incredibili da guardare, no? Lei si raddrizza, è come lo sguardo di Gesù che osserva questo corpo che si raddrizza, o magari com'è lo sguardo dei presenti che osservano questa scena. E glorifica Dio. Di nuovo, glorificare Dio, da questo semplice dire glorificare Dio si può costruire un Magnificat, no? Quindi com'è questa donna? Che cosa vede alzando lo sguardo per la prima volta dopo 18 anni? Vede Gesù davanti a lei o forse è girata di schiena e vede il paesaggio? O forse vede degli amici? O forse, no? E come sale, oltre al fatto di raddrizzarsi, no? Dello stupore di sentirsi in un corpo diritto, come salgono le parole di lode? Che forma prendono le parole di lode? Da passiva diventa estroversa? Come la vediamo? No? Forse non è importante, ma se lo riceviamo come un dono, che in un certo senso, no, la preghiera che stiamo facendo dà a noi stessi, poter trascrivere, descrivere la gioia di questa donna e le parole che questa donna usa e l'altezza delle parole che, no, il fatto che le rivolga a Dio, no, creano un inno magnifico, un salmo, una poesia di ringraziamento che può essere la nostra magari, o che ci piacerebbe che una persona a noi cara potesse pronunciare. In questa scena dunque possiamo soffermarci per lunghissimo tempo e potremmo decidere che basta così, no? Che siamo così pieni di questa esperienza che, bah, quello che succede dopo non ci interessa più, insomma, magari lo andiamo a vedere in un secondo tempo di preghiera. In ogni caso c'è una seconda immagine che è quella del capo della sinagoga. Allora chiaramente l'intenzione di Luca nel crescendo e nello svolgersi del racconto e del ministero di Gesù e del fatto che lui si stava avvicinando a Gerusalemme, l'intenzione narrativa di Luca era quella di dare forma all'opposizione che Gesù incontrava, no? E quindi c'è un crescere di passaggi di conflitto, come già avevamo forse visto e sicuramente si vede con molta forza nel Vangelo di Marco. E questo capo della sinagoga è sdegnato. Allora, osservando, immaginando una dinamica anche più personale, una delle cose che mi è venuta in mente è che certamente Gesù non è che si potesse entrare, almeno non riesco a figurarmi come si potesse entrare in una sinagoga, chiunque potesse prendere la parola, chiunque potesse decidere che quel sabato lì insegna, no? C'era un passaggio di autorità, c'era, Gesù aveva ricevuto il permesso e forse lo aveva ricevuto in nome di una fama, in nome del fatto che lui fosse un maestro noto, no? E il primo movimento di sconcerto, quindi di sdegno, è: ma come, io ti ho dato il permesso di predicare, di insegnare, non ti ho dato il permesso di curare. E per noi, no, è diventato, come dire, assiomatico, è diventato normale pensare che ci sia questo sdegno dei farisei o dei capi delle sinagoghe nei confronti delle trasgressioni verso il sabato. Ma nel grande quadro della cultura di 2000 anni fa, onorare il sabato rispetto a quello che altri popoli faceva, quello che accadeva altrove, era un privilegio assoluto, cioè era il segno di una civiltà molto alta. Riconoscere che tutti, dagli schiavi agli animali, ai viaggiatori, agli ospiti, alle donne in casa, che nessuno potesse lavorare per un giorno alla settimana, era un dono altissimo. Quindi il fatto che poi fosse regolamentato, magari all'eccesso, e che chi doveva garantire e difendere la sacralità di quella giornata fosse rigido, beh, possiamo anche immaginare che lo fosse. Quindi di nuovo è un invito a entrare anche con una disponibilità di compassione, di comprensione in questo dirsi, no? Se non che appunto il capo della sinagoga è anche forse un po' codardo, perché non si rivolge direttamente a Gesù, o forse non lo ritiene più un interlocutore sufficiente, deve, no? Deve tenere i suoi, deve garantirsi l'obbedienza dei suoi. Gesù il predicatore, Gesù il maestro, magari Gesù il guaritore proseguirà, ma i suoi devono ben aver chiaro. O magari questa stessa persona di fronte, che in un paese ci si può immaginare piccolo, perché fosse stato Gerico, fosse stato, avrebbe un nome, no? Se fosse stata una città importante, probabilmente l'Evangelista le avrebbe dato un nome, sarebbe stato tramandato come Cana, no? Quindi è un paese senza nome. Ci si immagina, si può presumere che fosse un paese piccolo, e che tutti si conoscessero. E quindi sdegnato ha anche come altro correlato il fatto che lui e nessun altro nel paese avevano avuto in 18 anni il potere di liberare la donna, no? Quindi è uno sdegno pieno di invidia, è uno sdegno risentito. E di nuovo, se ci medesimiamo o se consideriamo da vicino, come qualcuno vicino a lui dentro, in questo sdegno, empaticamente sentiremmo e proveremmo e magari riconosceremmo delle emozioni che o ci hanno toccato proveniente noi stessi nel nostro vivere quotidiano, no? Cioè sono note perché le abbiamo subite, o note perché le conosciamo l'invidia, conosciamo la difesa dei territori noti rispetto alla sorpresa e a qualcuno che viene e ci propone delle cose che non ci aspettavamo, che non rientrano nel nostro quadro. E di nuovo, quindi, nel racconto si immagina che la donna sia ancora lì, no? E quindi quanto è offensivo in un certo senso, no? Come tu capo della sinagoga, ti rivolgi a Gesù in quanto figura di guaritore che ha trasgredito un comando o un ordine o una consuetudine, e già immediatamente trascuri, non vedi già più questa donna, non c'è già più. Ma il fatto che Gesù usi dire questa figlia d'Adamo suggerisce che è ancora lì. Quindi non è che ha preso e corso, la gioia l'ha portata a correre lontano verso i campi o verso casa sua, no, lei è ancora lì e sente ancora e assiste ancora e pensa ancora e giudica e viene chiamata da Gesù figlia di Abramo. Quindi parte, no? Parte adesso degna, parte che ha ricevuto onore dalla posizione che ha raggiunto. E il gruppo si divide fra coloro che si uniscono alle critiche e coloro che invece si uniscono in solidarietà a questa donna. E di nuovo esprimono lo stupore, una speranza, una nuova vita, no? In condizioni, non dimentichiamolo, dure, cioè primo secolo e l'occupazione romana imponevano delle condizioni particolarmente dure agli abitanti di Israele di quell'epoca e di Giuda di quell'epoca. Voleva dire tasse, voleva dire soprusi, voleva dire provocazioni, voleva dire, no, tradimenti, voleva dire obbligo di schierarsi, di prendere parte, no? Ecco, quindi così si conclude la nostra preghiera.